Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Heba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Caos in Messico dopo l'uccisione di El Mencho, il più potente e ricercato narcotrafficante del mondo a capo del cartello di Jalisco. Trump senza limiti. Dopo la sentenza della Corte Suprema sui dazi, il presidente degli Stati Uniti va avanti e rilancia: posso fare quello che voglio. In Iran tornano le proteste contro il regime, mentre un attacco statunitense su Teheran sembra sempre più una questione di quando e non di se. ICE Made in UK. Il partito di estrema destra Reform UK presenta il suo piano anti-immigrazione se vincesse le elezioni. Tra le proposte più controverse, la creazione di una forza di polizia come quella statunitense. Serie TV. Portobello e Shanghai Blossoms, dall'Italia alla Cina, due produzioni che raccontano ascesa e caduta di personaggi sfaccettati. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo da una notizia arrivata da poco in redazione. Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour di Tony Blair ed ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard nell'ambito dell'indagine penale sulle informazioni e documenti governativi riservati condivisi quando era ministro con Jeffrey Epstein. La Metropolitan Police ha detto che l'arresto è avvenuto in base all'accusa di cattiva condotta in ufficio pubblico, la stessa che la settimana scorsa ha portato all'arresto dell'ex principe Andrea. I leak sotto accusa riguardano informazioni passate tra il 2009 e il 2010 sulla stretta fiscale ai bonus dei banchieri dopo la crisi del 2008 e sulla approvazione del mega intervento dell'Unione Europea da 500 miliardi di euro per il salvataggio delle banche europee.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Messico. Ieri è stato ucciso Nemesio Oseguerera, detto El Mencho, uno dei criminali più ricercati al mondo. El Mencho, che è stato ucciso in un'operazione delle forze di sicurezza messicane nello stato di Jalisco, era il capo del cartello Jalisco Nueva Generación. La sua uccisione ha provocato una serie di violenze che ha coinvolto diversi stati nel paese con strade bloccate, mezzi pubblici incendiati, negozi, distributori di benzina chiusi e scontri tra polizia e gruppi armati. Shauki Senusi ha raggiunto a León, nello stato di Guanajuato, che confina con Jalisco, Fabrizio Lorusso, ricercatore all'Università di León.
Oggi la situazione è un po' surreale, nel senso che tutto è chiuso ancora, stanno riaprendo dei piccoli negozi di zona, da ieri sono stati chiusi tutti i grandi centri commerciali, hanno indicato di non circolare in nessuna strada della città e men che meno fuori dalla città, cioè per muoversi da una città a un'altra. Quindi è stata una notte di estremo silenzio dove solamente le sirene della polizia e i rumori che si sentivano. E quindi c'è stata una forte presenza anche di militari in vari incroci nelle strade per mantenere la situazione sotto controllo, perché tanto León come altri 20 stati poi della Repubblica Messicana sono stati oggetto di oltre 250 attacchi dei gruppi delinquenziali, che hanno quindi comunque generato un panico che si è amplificato moltissimo nei gruppi WhatsApp, gruppi di reti sociali, anche con notevoli fake news, deepfakes, eccetera, che hanno sicuramente creato una situazione più di trauma sociale, ecco, generale. Qui a León alcune si chiamano negozi di convenienza, però quelli aperti 24 ore, no, sono stati poi incendiati. Questa mattina c'è una specie di calma strana, ma proprio per la chiusura di tutte le scuole. La governatrice dello stato ha decretato appunto una chiusura completa simile a quella della pandemia, quindi è la sensazione. Sicuramente oggi il Messico vive un giorno molto speciale, nel senso che addirittura molti gruppi stanno pregando per la pace da una parte e c'è chi si aspetta appunto una ondata di violenze dall'altra.
Che cosa ha di speciale questo cartello Jalisco Nueva Generación rispetto al cartello, per esempio, di Sinaloa del Chapo?
Sì, il cartello Jalisco Nueva Generación nasce all'epoca del presidente Calderón, tra il 2006 e il 2012. Si tratta di ex alleati del cartello di Sinaloa in alcuni stati dell'occidente del Messico, quindi sulla costa pacifica, che poi diventano un gruppo autonomo che si fa chiamare Mata Zetas, cioè diciamo gli uccidi Zetas, che erano poi l'altro gruppo derivato da elementi militari, quindi con formazione militare e paramilitare, che operava in Messico in quell'epoca. Ecco, Jalisco nasce con una struttura di questo tipo, molto militarizzata, con formazione strategica, militare, tattica da parte di gruppi stranieri, anche colombiani, guatemaltechi, o comunque integranti dell'esercito, quindi diversifica le attività criminali, molto presente sui territori, con l'estorsione, il reclutamento criminale forzato, e quindi poi le sparizioni di persone, chiaramente sono dentro anche al business del narcotraffico e anche il business delle mine di ferro. Nel Michoacán gestiscono imprese, poi di avocado, limoni, questi settori economici anche ad alto rendimento per l'esportazione, per cui è una vera e propria impresa criminale, quindi meno legata rispetto a Sinaloa al classico contrabbando di droghe, ed è molto violenta in generale sul territorio. Per esempio è diventato famoso il cartello Jalisco anche per l'abbattimento di un elicottero nel 2015, sempre dell'esercito, come è successo proprio ieri.
Ecco, l'ultima domanda, Fabrizio: un gruppo che parte quasi da zero e diventa il più grande cartello del Messico ha bisogno di appoggi politici, ma anche del settore economico.
Sì, sicuramente non si può comprendere la criminalità organizzata in Messico senza le connessioni con il mondo politico a vari livelli. Non si può comprendere queste mega imprese transnazionali, addirittura criminali, senza parlare di dogane, di corruzione, anche negli Stati Uniti, tra l'altro, no? Del passaggio del contrabbando. Sì, esiste una corresponsabilità a diversi tipi del mondo della politica, dell'amministrazione pubblica, dei funzionari, eccetera, e soprattutto dei funzionari armati, quindi delle polizie, di chi gestisce la sicurezza nei vari territori. Questo è abbastanza assodato, con differenze, ecco, tra i vari stati.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Siamo negli Stati Uniti. Il rappresentante statunitense per il commercio ha indicato oggi ai ministri del commercio del G7 che l'intenzione dell'amministrazione Trump, dopo la sentenza della Corte Suprema statunitense sui dazi, è quella di mantenere il quadro dei dazi precedenti, collegandoli però a basi giuridiche differenti. Trump, d'altronde, ha già detto che la sentenza non lo fermerà. Sentiamo Roberto Festa.
Tradizionalmente, di fronte ad una sentenza per loro negativa della Corte Suprema, i presidenti americani hanno dovuto fare un passo indietro. È successo più volte nel passato, è successo a Franklin Delano Roosevelt, è successo a Barack Obama, è successo a tanti altri. Un presidente americano persegue una certa politica, la Corte la giudica incostituzionale, il presidente è costretto a cambiare corso. La cosa, ma non sorprende, non vale per Donald Trump e per i membri della sua amministrazione, che dopo la sentenza della Corte Suprema di venerdì, che ha bocciato l'uso di una legge emergenziale per imporre i dazi, si sono risvegliati Trump, appunto, e i suoi collaboratori il mattino successivo, ancora più scatenati ed aggressivi di prima. In una serie di post proprio oggi, stamattina, Trump ha infatti di nuovo criticato la sentenza della Corte Suprema e ha sostenuto che la decisione della Corte in realtà riafferma i suoi poteri che il presidente avrebbe per imporre dazi senza dover passare per il Congresso. In un post in particolare, dai toni particolarmente rabbiosi, Trump afferma di avere tutti i poteri per fare cose, cito, assolutamente terribili ai paesi stranieri. E afferma ancora Trump che saprà essere ancora più incisivo, ancora più odioso e con certezza giuridica. Anche questa è una citazione. Allora, a parte la violenza dei toni e le minacce, non si capisce bene a cosa Trump si riferisca. Subito dopo la sentenza della Corte Suprema di venerdì, l'amministrazione infatti ha annunciato dazi generalizzati del 15% sulla base della sezione 122 del Trade Act del 1974, che tra l'altro non è mai stata utilizzata prima in questo modo. Comunque, la legge dice molto chiaramente che questa tariffa, il 15%, può restare in vigore per 150 giorni e poi comunque deve essere confermata, deve essere approvata da un voto del Congresso. Si sa anche, lo ha detto per esempio Jamison Greer durante il weekend, lui è il responsabile, diciamo così, del commercio internazionale, si sa anche che l'amministrazione sta pensando alla sezione 301 del Trade Act per avviare indagini su presunte pratiche commerciali sleali da parte appunto di paesi stranieri, concentrandosi in particolare sul lavoro forzato, sui prezzi dei prodotti farmaceutici, sulla discriminazione nei confronti delle aziende statunitensi e sul commercio di prodotti ittici, riso e altri prodotti. Le indagini, secondo Greer, verranno condotte in tempi rapidi e potrebbero portare appunto all'imposizione di dazi doganali applicabili a gran parte del mondo. Sulla stessa linea il segretario al tesoro Scott Bessent, secondo cui la nuova tariffa globale del 15% sarà un ponte verso tariffe più stabili, che saranno introdotte più avanti nel corso dell'anno. Allora, quello che questa amministrazione continua pervicacemente a negare è la legge e la Costituzione, che come riaffermato dalla maggioranza dei giudici della Corte, tra cui due nominati da Trump, dà al Congresso, non al Presidente, il potere esclusivo di fissare i dazi. Nel ricorrere quindi a nuove forzature delle leggi esistenti, nel rifiutarsi di rispettare la Costituzione, sta il carattere appunto eversivo di questa amministrazione, che spinge ogni giorno un po' più in là il limite di ciò che è lecito fare in democrazia, senza però distruggere la democrazia.
Ora facciamo il punto della situazione in Iran. Sentiamo Emanuele Valenti.
Negli ultimi tre giorni in Iran ci sono state nuove proteste contro il regime. Sono state nelle università di Teheran e Mashhad, nel nord-est del paese. È la prima mobilitazione dalle grosse manifestazioni e dalla dura repressione del mese scorso, nella quale morirono diverse migliaia di persone, soprattutto giovani. Le iniziative di questi giorni, in occasione della ripresa delle lezioni in presenza, sono cominciate spesso con il ricordo degli studenti uccisi a inizio gennaio dalle forze di sicurezza. In queste ultime settimane probabilmente il supporto interno al regime è sceso ancora. Non è chiaro se questo possa avere un qualche tipo di influenza sull'altra questione delicata che deve gestire il governo, il negoziato con gli Stati Uniti sul nucleare. In passato, dimensione interna e dimensione internazionale sono andate di pari passo. Americani e iraniani si dovrebbero vedere giovedì prossimo a Ginevra tra tre giorni, anche questa volta con la mediazione dell'Oman. Teheran avrebbe fatto delle concessioni rispetto alla sua posizione di partenza. Accetterebbe di trasferire all'estero almeno la metà dell'uranio arricchito, sarebbe disposta a diminuire il livello dell'arricchimento, potrebbe partecipare alla creazione di un consorzio regionale sempre sull'arricchimento dell'uranio. In cambio gli ayatollah chiedono la rimozione delle sanzioni e ovviamente sta in queste concessioni la possibilità di continuare appunto l'arricchimento, quindi il programma nucleare, per scopi civili. Questa dovrebbe essere la controproposta a Trump per evitare l'attacco militare americano. Finora Washington ha sempre chiesto la chiusura totale del programma nucleare. Da capire come reagirà a queste ultime ipotesi. L'Iran si è anche detto pronto ad aprire il suo settore energetico agli investimenti delle imprese americane. Negli Stati Uniti i media continuano a dare quasi per certo un attacco militare. Lo scorso fine settimana Trump ha fatto capire che in un primo momento potrebbe trattarsi di un attacco limitato, circoscritto, per esercitare ulteriore pressione su Teheran. Ma come ben sappiamo, di questi tempi è impossibile prevedere quello che deciderà la Casa Bianca. Trump ha spostato nella regione un'imponente potenza di fuoco. Una marcia indietro sarebbe fattibile solo di fronte a una resa totale degli iraniani, qualcosa insomma che l'amministrazione possa vendere come una vittoria. L'Iran si è anche detto pronto all'ispezione delle sue centrali nucleari da parte dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Ma è difficile che accetti di fermare in toto il programma nucleare. Dal suo punto di vista, dal punto di vista del regime, è qualcosa di strettamente legato alla sua stessa esistenza, al suo diritto di esistere. Per questo, alcuni analisti pensano possa essere addirittura disposto ad accettare una nuova guerra contro Stati Uniti e Israele.
Ora andiamo nel Regno Unito. Questa mattina il partito di estrema destra Reform UK ha presentato il suo piano anti-immigrazione se dovesse vincere le elezioni. Tra le proteste più controverse c'è la creazione di una forza di polizia come l'ICE statunitense. Sentiamo Elena Siniscalco.
And a reform government led by Nigel Farage will also confront the truth.
Un governo reform guidato da Nigel Farage affronterebbe anche la verità in modo chiaro e senza scuse. Il nostro paese sta subendo un'invasione. Le parole che avete sentito le ha pronunciate oggi Zia Yusuf, braccio destro di Nigel Farage, all'interno del partito di destra radicale Reform UK. Yusuf ha parlato dell'invasione degli immigrati durante una lunga conferenza stampa tenutasi oggi, in cui Reform ha annunciato il suo piano per combattere l'immigrazione se dovesse venire eletto. Tra le varie proposte ci sono creare un'agenzia simile all'ICE americana, revocare lo status di coloro che hanno un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, che in inglese si chiama Indefinite Leave to Remain e si ottiene dopo 5 anni nel paese, e bannare l'utilizzo del burqa. Yusuf ha tenuto il suo discorso da un leggio con soprascritto Shadow Home Secretary, ministro degli interni ombra. Peccato che quello non sia il suo titolo. Il ministro degli interni ombra, la figura in diretta opposizione al ministro degli interni del governo attuale, è Chris Philp, del Partito Conservatore. Ma questa mossa ci dice moltissimo della strategia politica di Reform UK. La credibilità che non hanno, intendono prendersela con la forza. Il discorso di Yusuf oggi era condito di islamofobia e di riferimenti a un Regno Unito per i britannici e nessun altro. Il punto più interessante è stato forse proprio quello relativo alla creazione di un'agenzia simile all'ICE, che Yusuf vorrebbe chiamare UK Deportation Command, comando di deportazione britannica. Secondo i piani di Yusuf, l'agenzia avrebbe la capacità di detenere fino a 24.000 migranti e di espellerne quasi 300.000 all'anno. Ovviamente introdurre un'agenzia di questo tipo in Regno Unito, dove storicamente non esistono agenzie di sicurezza fortemente controllate da un presidente, come l'ICE negli Stati Uniti, non sarebbe facile da un punto di vista legale. Anche i costi di detenzione di un numero così alto di migranti si prospettano elevatissimi. Ma per quanto sia importante sottolineare questi aspetti e non farsi prendere dall'allarmismo, le proposte di Yusuf non si possono ignorare. La conferenza stampa di oggi è stata particolarmente inquietante perché ha mostrato che nel dibattito pubblico del Regno Unito c'è ora spazio, forse più che mai, per parlare di un'invasione di immigrati, per dire che non bisogna più costruire moschee e per inneggiare a un'ICE britannica. Spostare l'asticella di cosa si può e non si può dire in pubblico è il primo passo per lobotomizzare le coscienze dell'elettorato, per far sì che quando poi le idee diventano politiche nessuno si sconvolga più di tanto. Se Reform venisse eletto nel 2029 potrebbe dire che di un'ICE britannica ne parlava già nel 2026 e così via. Ovviamente non tutti sono d'accordo. Amnesty International ha detto che il Regno Unito non ha bisogno e non vuole una versione britannica dell'ICE. Il Partito Laburista ha condannato il piano di Reform UK, dicendo che il Regno Unito è un paese tollerante e ricco di diversità. Il Partito Conservatore, invece, si è limitato a dire che Reform gli sta semplicemente copiando i piani. È forse questa la prova più preoccupante che l'asticella delle proposte sull'immigrazione della destra in Regno Unito si è già spostata troppo, troppo in là.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E ora la nostra rubrica sulle serie TV, sentiamo Alice Cucchetti.
In questa rubrica parliamo il più delle volte di serialità anglo-americana, ma questa settimana è imperativo fare un'eccezione. Sulla nuova piattaforma streaming HBO Max è appena cominciata l'italiana Portobello, diretta da Marco Bellocchio, mentre su Mubi, servizio streaming in genere dedito esclusivamente al cinema, arriverà dal 26 febbraio Shanghai Blossoms, firmata dal cineasta hongkongese Wong Kar-wai. A unire queste due produzioni molto diverse tra loro c'è anche, casualmente, un filo conduttore tematico. Si tratta in entrambi i casi di storie di ascesa e caduta di un personaggio sfaccettato, ambientato in un preciso contesto storico del recente passato. Di Portobello si è parlato già molto, anche perché i primi due episodi sono stati presentati lo scorso settembre fuori concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Dopo il successo di Esterno Notte, la miniserie sul sequestro Moro che nel 2022, prima di passare sulla Rai, era stata distribuita anche al cinema, qui Bellocchio ritrova nuovamente Fabrizio Gifuni per portare sul piccolo schermo un'altra pagina buia della storia d'Italia, cioè il caso di Enzo Tortora, uno dei più clamorosi e celebri errori giudiziari accaduti nel nostro paese. A inizio anni 80 il presentatore era all'apice della popolarità grazie alla trasmissione Portobello, che segnava ogni settimana incredibili record ascolti. Il 17 giugno 1983 però fu arrestato e imputato di associazione camorristica e narcotraffico. Il suo nome era stato fatto da Giovanni Pandico, un collaboratore di giustizia, dando inizio a una vicenda che anche Bellocchio mette in scena con accenti kafkiani. Tortora è del tutto innocente, ma viene comunque incarcerato, processato e condannato. La sentenza è poi finalmente ribaltata e la sua non colpevolezza provata nel 1986. Come già con Esterno Notte, naturalmente Bellocchio non si limita a restare nei territori così tanto frequentati in questi anni del true crime, cioè della ricostruzione puntigliosa di una vicenda criminale e o giudiziaria, ma utilizza la parabola di Enzo Tortora per tracciare, oltre a un affresco dell'Italia anni 80, anche una potente riflessione sui media. Dallo studio di Portobello, Tortora inizialmente ipnotizza milioni di concittadini, solo per poi diventare a sua volta il caso umano ipermediatizzato, con lo stesso pubblico che prima lo idolatrava, quasi smanioso di vedere andare in pezzi la sua figura. Il tutto, prima e dopo, attraverso la scatola magica della televisione. C'è chi ha notato che Portobello, a differenza di Esterno Notte, non è una produzione Rai, ipotizzando che il servizio pubblico ancora non voglia fare i conti con quanto accaduto allora, ma è stato comunicato che una messa in onda Rai della miniserie è prevista per il futuro, anche se ancora non si sa quando. Dall'Italia alla Cina è molto attesa sia dai cinefili sia dai seriofili Shanghai Blossoms, colossale e ambiziosissima produzione di Wong Kar-wai, forse il più celebre regista hongkongese, autore di capolavori amatissimi come In the Mood for Love, Hong Kong Express, Happy Together e The Grandmaster. Chi ama il suo stile sfarzoso ed elegante, la sua estetica luminosa fatta di luci al neone, costumi appariscenti, il suo senso per il melodramma e per gli scherzi del destino, avrà di che gioire, perché Shanghai Blossoms si compone di ben 30 episodi che la piattaforma Mubi pubblicherà 10 alla volta ogni 4 settimane. La storia è quella di Habao, un giovane di umili origini deciso a farsi strada e conquistare soldi, influenza e potere nella Shanghai degli anni 80, nel momento dell'attesissima apertura della Cina verso il resto del mondo. Ci riesce, ma l'equilibrio che raggiunge è precario e diverse minacce sorgono all'orizzonte. Al fluviale progetto Wong lavora fin dal 2013, dopo aver acquistato i diritti del romanzo Blossoms di Jin Yu Cheng, a cui sono seguiti diversi anni di ricerche per la stesura della sceneggiatura. Le riprese sono iniziate nel 2020 con uno sforzo produttivo davvero considerevole per la ricostruzione insieme accurata e scintillante della Shanghai anni 90. In Cina le puntate sono state trasmesse tra il 2023 e il 2024, risultando la serie in streaming più vista del paese e suscitando negli spettatori una profonda nostalgia per un'epoca ben più ottimista di quella attuale. Ora anche noi occidentali possiamo cogliere l'opportunità di questo viaggio nel tempo.
E prima di salutarci ci prendiamo qualche minuto per parlare di noi e di voi, per parlare di Radio Popolare. Forse avrete sentito qualcosa in onda durante la giornata di oggi. Abbiamo lanciato la settimana del ritocco. Ma di che cosa si tratta? Ce ne parla Massimo Bacchetta. Ciao Massimo.
Ciao Martina, ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, la questione, e quella che stai facendo sentire è la sigla che stiamo usando in questa settimana, è di lanciare la campagna di un ritocco collettivo e diffuso dell'abbonamento a Radio Popolare. Cioè, mi spiego. RP vive primariamente di sottoscrizioni delle ascoltatrici e degli ascoltatori, lo sapete. L'abbonamento base a Radio Popolare è fermo a 90 euro all'anno da sempre, cioè da 25 anni. In sostanza, dal giorno in cui è stato introdotto l'euro è costato 90 euro. Noi non l'abbiamo mai aumentato e confermiamo la decisione di non aumentarlo perché è un'adesione libera all'abbonamento e perché... per qualcuno sappiamo è già impegnativo così 90 euro all'anno, però la questione c'è, cioè tutto aumenta, anzi tutto è proprio cambiato, per intenderci 25 anni fa un cinema costava 5-6 euro e adesso andiamo verso gli 11-12. Allora, quest'anno che compiamo 50 anni abbiamo pensato a come affrontare la questione e abbiamo deciso di fare una proposta che sia chiaro è rivolta a chi ritiene di poterla accogliere. La proposta è questa: durante le ultime campagne abbonamenti, alcuni abbonati e abbonati ci hanno fatto sapere di aver deciso di aumentare autonomamente il loro abbonamento base da 90 a 107,60 euro, che è la stessa cifra della frequenza di Radio Popolare, 107,60. Allora, a noi è sembrata una buona idea, per cui pensiamo che sia possibile venirci incontro così con la regola di sempre, cioè da ognuno secondo le sue possibilità. Quindi per tutta la settimana, sappiatelo, ve lo ripeteremo in più spazi del palinsesto, chi può, chi non ha troppi abbonamenti in famiglia, chi non si svena già per altre cose, insomma chi sente di poterlo fare, alzare il suo abbonamento base da 90 euro, alcuni ce l'hanno anche un po' meno, a 107,60 euro. Vi aiutiamo a farlo perché sul sito, sull'home page, abbiamo preparato un bottone aumenta la tua sottoscrizione, lo cliccate, vi si apre un modulo, mettete nome e cognome, i due dati che vi chiedono e la nuova cifra a cui volete portare l'abbonamento. Per spiegare, Martina, la questione è che noi ad oggi abbiamo circa 17.000 abbonamenti. Di questi, 10.000 sono a 90 euro o addirittura un po' meno, il che vuol dire che già un 7-8.000 persone se lo sono aumentati già di loro.
Spontaneamente.
Ecco, si sentano esentati. Gli altri, quelli che ce l'hanno a abbonamento base, insomma, che ce l'hanno a meno di 107,60, decidano. Se possono, per noi sarebbe una buona, bellissima idea di semplificare i numeri e in sostanza di risintonizzare l'abbonamento a Radio Popolare dopo 25 anni.
Perfetto, grazie Massimo.
A tutti voi.
Ciao Massimo, grazie mille. E grazie a voi che ci ascoltate e ci supportate, grazie se potete risintonizzarvi a 107.6. Esteri torna domani, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.